Bene, buongiorno, benvenuti. Allora, riprendiamo dopo la sospensione che c'è stata. Spero che la vostra memoria sia migliore della mia. Stavamo parlando della liturgia delle ore e avevamo iniziato a considerare i principi teologici della liturgia delle ore e, se io non ricordo male, eravamo arrivati al terzo, quello che riguarda la santificazione del tempo. Sì? Bon. Allora, tanto per aiutare la memoria, ripercorriamo i primi due. Il primo era la liturgia delle ore, è preghiera di Cristo continuata dalla Chiesa. I beni del Figlio sono passati ai figli, quindi la preghiera che Cristo ha compiuto, il suo dialogo con il Padre, l'ha donato a noi, e fin dall'origine della Chiesa e appare che la preghiera cristiana è preghiera con Cristo. C'è un vincolo particolare che lega i discepoli del Signore mediante il battesimo al loro Signore, appunto. Il Cristo capo unisce a sé la Chiesa, al suo corpo, e quindi i beni che sono propri di Lui, Figlio del Padre, diventano nostri, e con Lui siamo chiamati a diventare un unico corpo. Quindi la liturgia delle ore è continuazione nel tempo della preghiera di Cristo. Il secondo principio, vi ricordate, era la liturgia delle ore come memoriale della storia della salvezza. Il termine memoriale, ricordate, è un termine formidabile nella realtà cristiana, perché fare memoria non è semplicemente il ricordare, ma è il rendere presente, e ricordare davanti a Dio vuol dire che quello che Dio ha compiuto si rende presente e la storia della salvezza diventa operante oggi per noi. Vi ricordate, facevamo l'esempio già della cena pasquale dell'antico Israele, quando il bambino si alzava da tavola, andava presso il papà a chiedergli che cos'è questo che facciamo. E il papà iniziava a narrare la storia della discesa in Egitto, della schiavitù, e poi quella storia finiva con: ma oggi Dio ci libera dal lavoro da schiavi. Quindi la realtà della celebrazione rende presente la salvezza di Dio. Pregare la liturgia delle ore allora non è leggere dei testi antichi, ma è fare memoria che Dio continuamente opera e continuamente salva. Ed ecco, eravamo arrivati a questo punto, la liturgia delle ore e l'uso del tempo. Dicevamo che tutte le creature di Dio sono buone, è l'uso che noi possiamo fare delle realtà create che può diventare e renderle cattive, può renderle occasione di peccato per noi. Il peccato di Adamo ha segnato la nostra vita, e quindi anche il tempo, che è dono formidabile per la nostra esistenza, mentre ci disponiamo appunto a camminare verso l'eternità, può diventare occasione di peccato. Ecco che la liturgia delle ore diventa realtà di santificazione, diventa quel punto luce che fa sì che impariamo a usare bene del tempo che ci è donato. E vi ricordate che nel Nuovo Testamento il comando più insistito come precetto e ripetuto per ben 8 volte è il comando riguardante la preghiera incessante. Lo troviamo nei Vangeli e specialmente nelle lettere paoline e anche nella lettera di Pietro. Il comando: pregate senza stancarvi, pregate giorno e notte. E allora la domanda è: ma com'è possibile una preghiera incessante nella nostra fragile vita, che ha bisogno chiaramente di altri spazi, il tempo per il lavoro, il tempo per il riposo, il tempo anche per lo svago, per il nutrimento? Cosa vuol dire allora questo pregare senza stancarsi, pregare incessantemente? Sì, noi sappiamo che esistono dei monasteri dove la preghiera è incessante 24 ore su 24, perché continuamente c'è chi si alterna nel turno di lode davanti a Dio. Ma ecco che la liturgia delle ore offre anche a noi, che viviamo negli impegni mondani, il modo di riprendere la preghiera incessante in dimensione umana, perché la preghiera delle ore scandisce i momenti della giornata e quindi è un po' come porre dei punti luce, è momento di arrivo e momento di partenza, per cui la preghiera delle lodi del mattino è il punto di partenza per il lavoro del giorno e poi la preghiera vespertina eventualmente è un punto d'arrivo e un punto di ripartenza. Quindi la liturgia delle ore fa sì che noi permeiamo della santità e della lode di Dio tutta la nostra vita. C'è una preghiera che ricorre il lunedì della prima settimana della liturgia delle ore, che dice: ogni nostra attività abbia sempre da te il suo inizio e in te il suo compimento. Il quarto principio: la liturgia delle ore è la manifestazione dell'attività dello Spirito. La Santa Scrittura ci mostra come lo Spirito Santo sia colui che opera ed è presente in ogni intervento divino, al punto che noi definiamo lo Spirito Santo Digitus Paterne Dextere, dito della destra di Dio, e questa indicazione, questo titolo, non è semplicemente quello della sequenza che noi cantiamo a Pentecoste, ma noi lo troviamo nel Vangelo, è Gesù stesso che presenta lo Spirito come il dito di Dio. E in due passi paralleli, infatti, vi ricordate quando Gesù interviene a cacciare i demoni e i suoi oppositori dicono che è in nome del principe dei demoni che egli scaccia il maligno, e Gesù risponde che lui scaccia i demoni con il dito di Dio, ed è esattamente Luca 11:20, e nel passo parallelo di Matteo 12:28 parla esplicitamente di Spirito di Dio. Se io scaccio i demoni, vuol dire che è giunto a voi lo Spirito di Dio. Lo Spirito dunque è sempre presente e agisce nella vita storica terrena di Gesù. Se noi scorriamo rapidamente i Vangeli, vediamo come tutti i grandi momenti della vita storica del Signore sono segnati dalla presenza operante dello Spirito. All'incarnazione, lo Spirito adombra la Vergine di Nazareth e il suo grembo diventa fecondo ed ella concepisce il Verbo. Nel battesimo al Giordano, quando Gesù si presenta l'innocente in mezzo ai peccatori al battesimo di penitenza del Battista, lo Spirito scende sulla sua umanità in forma corporea di colomba, mentre il Padre riconosce in Gesù il Figlio, il diletto, il suo compiacimento. Dopo il battesimo, lo Spirito conduce Gesù nel deserto per essere tentato. Quindi anche nel momento della tentazione lo Spirito sostiene e guida Gesù. Al momento solenne della trasfigurazione di Gesù, siamo circa a metà della sua vita pubblica, lo Spirito ancora si rende presente, questa volta, vi ricordate, nel segno della nube. Quando noi nelle Scritture troviamo questo segno della nube, la nube indica la presenza dello Spirito. La Scrittura usa sempre dei segni che sono imprendibili per indicare lo Spirito, l'acqua, il soffio, il vento, l'ombra, la nube appunto. E alla trasfigurazione appunto la nube avvolge Gesù e i discepoli e dalla nube la voce del Padre ancora come al battesimo riconosce in Gesù il Figlio, il diletto. Nell'attività apostolica lo Spirito accompagna Gesù. Vi ricordate, mosso dallo Spirito, Gesù disse: ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra. Anche nel momento culminante della passione, Gesù rende al Padre lo Spirito sulla croce. Non è semplicemente spirare, ma rendere lo Spirito, dice l'Apostolo, l'Evangelista. Quindi non è il fatto che quando uno muore spira, no? Gesù rende lo Spirito, cioè ridona al Padre quello Spirito che il Padre gli ridarà nella resurrezione. E infatti vi ricordate che nel momento della risurrezione, nella prima manifestazione del risorto ai discepoli, la sera del primo giorno dopo il sabato, il primo gesto che Gesù compie sui suoi amici è quello di alitare su di loro. Pronuncia quel saluto formidabile, shalom, che vuol dire presenza di tutti i beni. La shalom messianica è la presenza di tutti i beni, l'assenza di ogni male, e quindi alita su di loro e dice: ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Quindi lo Spirito, Gesù lo riceve alla resurrezione per donarlo alla Chiesa, e da quel momento in poi i suoi poteri divini, ecco che Gesù li tramanda anche ai suoi discepoli, ai suoi apostoli. Ecco allora che lo Spirito del risorto agisce in noi, Chiesa del Signore, e agisce in noi costantemente. Il capitolo 8 della lettera ai Romani sottolinea la funzione dello Spirito Santo nella vita cristiana e nella preghiera. E in questo testo, nel capitolo 8, l'Apostolo Paolo ricorda la resurrezione come fonte di salvezza per tutti gli uomini e lo Spirito Santo come dono filiale che è giunto a noi, dono per cui, per lo Spirito che ci inabita, continuamente possiamo dire Abba, Padre. E proprio con il titolo Abba, che per sé è il termine carezzativo, papà, anzi nella forma più tenera, quasi da bambino, è il termine che Gesù usa per iniziare ogni sua preghiera nei confronti del Padre. Allora capite che per noi pregare è confessare Dio come Padre mediante lo Spirito Santo che opera in noi. E quindi pregare la liturgia delle ore è lasciare che lo Spirito ci guidi e ci aiuti a comprendere le scritture, perché evidentemente è preghiera biblica, e quindi a rivolgersi al Padre. Presentati questi principi, vediamo allora adesso un po' la storia e la composizione della liturgia delle ore. Abbiamo visto, già accennando l'altra volta, come la liturgia delle ore non è un'invenzione dei responsabili della comunità cristiana. Noi sappiamo che la liturgia delle ore nasce e si sviluppa con la Chiesa stessa. Questo modo di pregare nasce e si sviluppa a partire dalla comunità apostolica, anzi, se vogliamo, ancora prima, perché gli apostoli ereditano questo modo di pregare dal popolo di Israele, di cui essi sono parte. Per cui non c'entra che dei teologi, dei papi o dei vescovi abbiano a tavolino composto dei testi, ma ecco che le radici della preghiera ci riportano al popolo di Israele, quel popolo che sapeva pregare, e come insegna un grande biblista, è il popolo che ha insegnato al mondo a pregare. Secondo il dettame della legge mosaica, sappiamo che il popolo di Israele quotidianamente celebrava il sacrificio del Tamid, il sacrificio quotidiano, che aveva due momenti, si sviluppava in due momenti, al mattino e nel pomeriggio. Diventeranno questi due momenti, lo capite, i due momenti della preghiera cardine della Chiesa, le lodi e il vespro. Dunque, gli apostoli già, finché possono, partecipano a questa preghiera quotidiana di Israele, che celebra in questo modo l'alleanza di Dio con il popolo dei padri. Quel sacrificio che rende presente l'alleanza e rende presente il dono della terra promessa. Poi, quando avverrà purtroppo il primo terribile scisma, Israele che allontana da sé quel corpo estraneo che sente la Chiesa di Cristo, e quindi avviene questa prima lacerazione, i discepoli del Signore se ne andranno per conto loro, ma conserveranno quelle che sono le tradizioni proprie del popolo dei padri. Sappiamo comunque che Israele, anche dopo la distruzione del Tempio, quindi dopo che i Romani distruggono definitivamente il Tempio, continuano a rispettare quei momenti di preghiera e accanto a quei momenti, mattino e pomeriggio, ne troviamo un terzo collocato a metà della giornata. E ai tempi di Gesù, le fonti rabbiniche ci indicano questi tre momenti di preghiera e la preghiera tradizionale che scandiva questi tre momenti quando il Tempio ormai non c'era più era lo Shema Israel. Ascolta Israele, il Signore è Dio, il Signore è unico e solo Lui amerai, a Lui solo darai culto. E vi ricordate che Gesù risponderà alle tentazioni del maligno esattamente usando la formula della preghiera, quindi citando i testi scritturistici dello Shema Israel. Il Signore Gesù, in comunione con il suo popolo, sarà fedele anche lui a questi tre momenti di preghiera. Il Vangelo di Marco, nel capitolo 1, versetto 35 e capitolo 6, versetto 46, testimonia la preghiera mattutina e vespertina del Signore. E questa tradizione anche gli apostoli la conserveranno. Sappiamo che loro frequentavano il Tempio proprio per la preghiera dell'ufficio mattutino e vespertino. Vi ricordate Atti 2.46, Atti 3.1, quando Pietro sale al Tempio per il sacrificio vespertino e al momento in cui alla porta bella guarisce il paralitico. Non ho né oro né argento, ma quello che ho te lo do nel nome di Gesù Nazareno, alzati e cammina. Ecco dunque, queste due ore mattutina e vespertina, il Tamid, diventano le ore cardine della preghiera della Chiesa, quelle che saranno poi le lodi e il vespro. C'è poi quell'ora mediana che Israele pregava e anche per la Chiesa sarà conservata e diventerà quella che noi chiamiamo l'ora media, che può essere, lo vedremo dopo, distinta in tre momenti della giornata, o l'ora terza, o l'ora sesta, o l'ora nona. Questi tre orari sono unificati in un termine solo, come ora media. Bene, l'uso apostolico della preghiera, basato sui modi e sui tempi di quella ebraica, entra nel ritmo abituale della comunità cristiana. La Didache, nel capitolo 8, e vi ricordate, ve ne ho già parlato altre volte, la Didache è il più antico catechismo della Chiesa Cattolica, è contemporaneo degli scritti del Nuovo Testamento. Secondo i critici, può essere stato redatto negli anni che vanno tra il 40 e il 70 d.C., per cui certamente prima del Vangelo di Giovanni e prima di altri scritti del Nuovo Testamento. Non è un libro che entra nei libri canonici, perché è un testo così, una catechesi, però è un testo venerando. Bene, in quel testo comunque noi troviamo già indicata la preghiera ternaria della Chiesa di Cristo. I discepoli del Signore, dice la Didache, pregano tre volte al giorno, non, e purtroppo usa un brutto termine nei confronti di Israele, si vede che era già avvenuto lo scisma, non come gli ipocriti, ma dicendo Padre nostro. E quindi ecco che il Padre nostro scandisce tre volte al giorno la preghiera cristiana. E infatti nella Didache noi troviamo per la prima volta riportata la preghiera del Signore al di fuori dei testi ispirati e con quella conclusione che i protestanti usano tuttora e che noi usiamo invece dopo l'embolismo del Padre nostro durante la messa, perché tu è il regno, tu la potenza e la gloria nei secoli, aggiunta come sigillo alla preghiera del Signore. Dunque la preghiera del Signore ripetuta tre volte al giorno e guarda caso ancora oggi noi a distanza di quasi 2000 anni da quella vicenda, anzi sì quasi 2000 anni, e preghiamo il Padre nostro tre volte al giorno, nelle lodi, nel vespro e nella celebrazione eucaristica. Quindi la giornata del cristiano può essere ancora scandita secondo quell'indicazione antichissima. Come ho già accennato, dal III secolo in poi vari padri della Chiesa, Clemente Alessandrino, Tertulliano, Cipriano, cominciano a parlare, oltre appunto delle due ore lodi e vespro, anche di altre ore, quelle che diventeranno l'ora di terza, le 9 del mattino, l'ora sesta, il mezzogiorno, l'ora nona, le tre del pomeriggio. Quindi facendo riferimento anche agli Atti degli Apostoli. Aggiungendo queste ore si voleva dare adempimento a quanto il Salmo 118 dice nel versetto 164, dove è affermato: sette volte al giorno io ti lodo. Sapete che il Salmo 118 è il salmo più lungo del Salterio. È talmente lungo che noi, che siamo pigri, l'abbiamo diviso e l'abbiamo fatto diventare 19 salmi, no? Lo preghiamo in 19 momenti. E è un salmo curiosissimo. Se avete tempo, andate a vederlo nella Bibbia, nella sua lunghezza. È un salmo bello perché? Perché in ogni versetto c'è la parola legge, con tutte le varianti: legge, decreti, precetti, comandi, parola, e è un'esaltazione, questo salmo, è un'esaltazione della parola di Dio, della legge di Dio, e qui bisognerebbe che noi capissimo. E purtroppo, vedete, per noi, quando usiamo la parola legge, pensiamo necessariamente al codice penale e civile, no? A quelle norme per cui se non lo sai, prendi la multa, vai in galera. Per dire la legge è un'altra cosa. La legge di Dio è l'alleanza con Dio, non è la norma che ti prende alla gola e ti strozza, ma la legge del Signore è perfetta e infanta l'anima, vuol dire che è l'alleanza con Dio, è vivere la comunione con Dio, è la realtà della libertà che porta. Provate a pensare, i 10 comandamenti, prima che essere norma legale, rigorosa, provate a pensare, sono parole di libertà. Perché se noi tutti osservassimo i 10 comandamenti, il mondo diventerebbe un paradiso, perché potremmo buttare via il mazzo di chiavi che abbiamo in tasca, potremmo buttare via il sistema d'allarme, potremmo tranquillamente lasciare la macchina aperta, potremmo vivere in pace, andare in giro disarmati. Perché? Perché quelle 10 parole non sono comandamenti al negativo, ma così. Allora quando tu vivi la legge è amore, ecco cos'è la legge di Dio, non è una norma oppressiva, ma una parola di libertà, perché vedete, se il comandamento, io lo dico come un'imposizione, come in realtà, pensate che quel comandamento libera me dall'oppressione che tutti voi potreste avere nei miei confronti, no? Quindi più che essere qualcosa che io devo osservare, qualcosa che diventa profondamente libero e sicuro. Allora, quando noi parliamo di legge, che intesa come legge di Dio, dovremmo pensare come gli ebrei a questa realtà dell'alleanza, della comunione con Dio. Ecco perché vi dicevo, se andate a leggerlo quel salmo, vedrete come potrà un giovane tenere cura alla sua vita custodendo le tue parole. Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. E noi, dicevo, l'abbiamo diviso in 19 salmi. E guarda caso, questo è molto simpatico, se voi qualche volta pregate l'ora media, che sia terza, sesta, nona, indifferente, vi accorgerete che il primo dei 3 salmi dell'ora media è sempre un pezzetto del Salmo 118. E questo perché? È molto simpatico ed è molto bello. Guardate, veramente la liturgia è una scuola di vita, è una maestra di vita formidabile. E non so se anche a voi hanno insegnato questo, a me che sono dell'Antico Testamento lo insegnavano, che alla sera prima di andare a dormire cosa si fa nel preghiere della sera? L'esame di coscienza, no? Però i padri sapienti un tempo ci insegnavano che prima di arrivare con le mani di coscienza della sera sarebbe bene fare come fa ogni buon amministratore,
se non aspetta la fine dell'anno per fare il bilancio, ma lo fa anche mese per mese, o magari in settimana, o giorno per giorno. E allora i padri spirituali ti insegnavano che era opportuno a metà della giornata fermarsi un momentino per fare un breve esame particolare, si chiamava l'esame generale, un esame particolare. È da vedere, cioè, come tu hai usato per la prima parte del giorno. Se lo stai usando bene, se stai praticando bene quella moneta preziosa che è il tempo. Guardate che non è il tempo, è davvero il bene più prezioso che abbiamo, anche perché man mano che il tuo tempo è passato, non ce l'ho più. Per cui, se lo uso male, è irreparabile. Non perché il tempo va usato bene. Perché altrimenti, quando io uso male il tempo, non posso più rimediare. Ho sprecato quel dono formidabile che io, ecco che a metà della giornata ci insegnavano gli scrittori. Ma in un momento guardare come state usando il tempo, avete trascorso metà giorno, vedere se lo state usando bene, per dire, bene, signore, aiutami a continuare. E se vedete una cosa che ho usato male, vedete, adesso mi viene di impegno e uso bene la seconda metà della giornata. Ed ecco, guarda un po' la filosofia che scuola sapiente di vita. Si mette come primo salmo esattamente questo. La tua parola, Signore, luce alla mia strada e lampada ai miei passi. Custodirò la tua parola. Insegnami, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi giudizi. E quindi il fatto di celebrare nel Salmo, nel decreto di Salmo, sicuramente la legge del Signore intesa come alleanza, ecco che diventa lancio e modello per imparare a vivere bene il giorno che prosegue. Bene, questo allora si moltiplicano le ore liturgiche proprio perché si vuole portare a compimento quello che il Salmo diceva, 7 volte al giorno io ti lodo, e quindi ci voleva proprio applicarlo anche in maniera quantitativa. Ma non è necessario farlo 7 volte, si può farlo 70 volte, ma si può farlo anche 2 volte, ma quelle 2 volte, se fatte bene, diventano quel ponte che dicevamo prima, quei punti luce che permeano della santità di Dio tutto il tempo che ci ha donato. Bene, dal secolo IV in poi, permettetemi una parentesi ancora, tenete conto comunque che queste forme di preghiera comune della liturgia delle ore non erano a quel tempo riservate come purtroppo in gran parte è adesso ai preti, ai monaci, alle monache, ai religiosi, ma erano del popolo cristiano. E se amate leggere, ve l'ho già suggerito altre volte ma ve lo risuggerisco, prendetevi il diario di Egeria. Un librettino non è grosso, lo si legge piacevolmente. È il diario di una monaca del IV secolo che racconta la sua esperienza in Terra Santa. Doveva essere una donna anche facoltosa, perché Egeria, sì, con la G, oppure potete trovare anche Eteria a volte, ma è Egeria di solito. Diario di viaggio o diario di Egeria, mi pare che le Paoline l'hanno pubblicato. È simpaticissimo perché questa monaca, probabilmente spagnola, è andata a fare un pellegrinaggio in Terra Santa. All'epoca non c'erano gli aerei, no? Noi adesso in una settimana andiamo e torniamo. Lei è andata, è stata su 3 anni, un pellegrinaggione proprio di quelli robusti, ma doveva essere una donna anche penso di alto rango, perché stare in giro 3 anni a quell'epoca lì non era proprio una gran sicurezza, poi con i brigantoni che c'erano c'era da rimetterci la pelle. E lei racconta, ed è simpaticissimo perché ci tramanda gli usi liturgici della città di Gerusalemme, dei luoghi, ci descrive, per cui noi sappiamo i luoghi che andiamo a visitare adesso quando andiamo pellegrini in Terra Santa, lei li ha visti e se li ha descritti già dal IV secolo, per cui è una fonte per noi preziosissima di informazioni. E guardate che questo testo non è da molto che è stato riscoperto credo nel 1800 e rotti, era andato perso questo diario, è stato ritrovato. Bene, allora questa Egeria ci racconta ad esempio che è impressionante,
che quello che noi chiamiamo il Santo Sepolcro, l'Anastasis, alla mattina, alla sera, per l'elogio, per il tempo, c'è la folla. La città, i cittadini, gli abitanti si radunano per la preghiera, cioè il comune, no? E quindi vuol dire che la liturgia delle ore era realmente liturgia per tutto il popolo. Purtroppo, cosa avverrà? Che man mano che passano gli anni e la barbarie avanza, il popolo non capisce più il latino e si passa a parlare il volgare. E quindi il salterio diventa retaggio solo per le persone istruite, e quindi purtroppo la liturgia verrà relegata in ambito propriamente clericale, monastico e delle persone dotte. Il popolo si troverà tagliato fuori, perché è vero che dal IV secolo di per sé si stabilisce quello che è un culto cattedrale. Nelle cattedrali c'è il capitolo che segna la realtà monastica della Chiesa, cioè non sono solo i monaci che nel coro pregano, ma ogni cattedrale prega, e c'è un gruppo di preti che prega la liturgia delle ore e la prega insieme al popolo. Però, come vi dicevo, succede purtroppo che man mano che avanzano gli anni e la barbarie a perdere la cultura, la nostra gente, purtroppo la gente si allontana dalla liturgia. San Benedetto nella sua regola diceva che non bisogna decorre nulla all'Opus Dei. L'Opus Dei non intende l'associazione che noi conosciamo. L'Opus Dei inteso come ufficio divino, la liturgia, invece purtroppo succede che la gente si fa prendere la cuore. Allora cosa avviene? Vado a pensare che chi è uno dei primi poeti della lingua italiana? Non te va bene, ma se non altro, molto simpatico, quello che compone Madonna del Paradiso, lo figliolo, il suo testo, il figlio, allora cosa avviene? Che siamo verso il 1600, la facciamo dal testo, no? E quindi ormai la gente si fa raccontare, solo che saranno fatti una cosa. Allora, dentro in chiesa il clero, la gente rossa, c'è un passo di una liturgia, senza la guardia, che guarda un bellissimo spettacolo, non la capisce. E la gente però ha bisogno di poter essere messa istruita e ridotta sulla postura del Signore, sulla realtà della Madre di Dio. Ma cosa fa? Perché c'è anche la cuore da cosa, quando c'è possesso di un unico della nostra lingua, e compone queste laudi che, guarda caso, venivano cantate in volgare e sentate in volgare fuori dalla porta della Chiesa. Per cui, tanto che dentro quelli che erano pazienti prima della loro osservazione, il popolino si lasciava identificare da questi canti che presentavano il dolore della passione di Gesù, le sofferenze di Maria e della croce, donna del paradiso, lo suo figlio del Cristo, Gesù Cristo, grazie. E dopo la donna che piange, oh figlio, 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 amoroso figlio, dice blanco del miglio, figlio, latino, figlio. Vedete che a noi fa bene il suo marito, adesso non ci scordiamo adesso tutto. Anche lì, che cosa è lei, non tocca, sentendo cantare queste cose, e contemplando il mistero della croce del Signore, e contemplando la madre del Signore, ai piedi della croce, è come veniva rinnovata e una chiesa di lui davvero. Però vedete che non aveva rimasto l'audio, neanche se era l'universale, che poteva, e ora questo ha causato per noi dolorosamente il distacco della nostra gente dalla liturgia dell'ora. Però una cosa drammatica
e questo a me dà una pena invisibile, perché il padre consiglia tanto secondo e la casa santa non si nasconde, non lo ricordo, ma se andate al vero trovato, lo trovate nel suo e si succede un attimo i miti, la chiesa, il posto, che si apra lo scuolo di Palmi e che si dia al popolo la formazione del linguaggio divino, no? Perché Sant'Agostino a suo tempo da Sila, Dio per essere ben lodato ha voluto donare a noi le parole stesse con cui essere lodato. E sarebbe dato le parole per cui deve essere lodato. E sapete noi non sappiamo neanche pregare. Lo Spirito Santo sarà attivato. Allora, quello che ha dato loro è che il Consiglio sarebbe il primo posto la preghiera di Spagna come la preghiera comune del Consiglio. La preghiera ce l'ha dato in italiano. Quindi domanda, non alzate la mano, ma la domanda è qualcuno di voi sa di stare in memoria? Se sa che è il non so se è il primo, ma se è il primo, 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 se è il primo. Eppure, se si sapeva sul mercato ecclesiale, non sapeva cosa fare. Quindi, non avete le parole che Dio ha donato per parlare a lui. Ma che è drammatico? Io mi ricordo quando ero bambino, se qualcuno di voi ha più di 60 anni, non state male, non è che dice, ma se qualcuno di voi ha 60 anni, si ricorderà che quando da bambini andavamo ai funerali, cioè lei quando c'era il caro funerale, no? La cassa del morto se la portava sulla schiena, e magari si veniva giù da cima al paese, si durante mezz'ora per andare in chiesa, e il prete intonava i 7 salmi penitenziari, i salmi di Davide. E il popolo cantava i 7 salmi penitenziari, dicendo le sette orrori, che i miei sono permessi. Però è pazzesco! Sapevano il latino, cioè pensavano di cantare il salmo in latino, non capivano un accidente di quel che pregava, se no non pregavano. Israele, lei, Deus, tu mai a misericordia tua, e secondo qualcuno del giardone di qua, un bel equipaggio in mea, via al tavolo, il suo intendente, cosa sarà che mi permette? Però cantavano, capite? 60 anni fa, il consiglio si è arrivato in mano in italiano. Vediamo che il latino è anche in italiano ed è drammatico, è drammatico. Guardate, mi ricordo che quando ero un prete, sempre in comunità romana, e iniziando il primo corso all'università a Roma, il professore laico di filosofia iniziò il suo corso di senso, però non si prende il lavoro, la verità. Il suo ragazzo, ricordatevi una cosa, che finché la Chiesa non si riapproprierà del Salvezzo, la Chiesa sarà sempre in decadenza. Se io, giovane prete, così un corso stupido, se sarei un po' di se sarei adesso che sono un po' di anni sulla schiena, mi accorgo di ragione. Infatti noi siamo davvero in decadenza. Perché? Perché non abbiamo più il linguaggio, non possiamo più pregare. Molti di voi hanno fatto diversi corsi come quindi prego quelli che lo sanno dato sullo scritto di Santissimo, ma quelli che non lo sanno, provino a rispondere. Io la prova. Se noi dobbiamo comporre una preghiera, e io metto il soggetto, voi mettete un inverno, quelli che non hanno già sentito, non hanno già sentito fatto sullo scritto. Allora io dico il titolo e voi mettete il verbo. O Dio nostro Padre. Aiutaci, ascoltaci. E esaudiscici. Consolaci. Ti preghiamo. Ti manca la sì, lo senti. Allora, sì, ascolta, sì, noi, allora, se io fossi un cristiano sentiva, se io fossi innamorato dell'energia e volessi che lei comincia a pensare a me, andrei a cominciare a dire l'energia, consolami, aiutami, provvedimi, cosa ti direi? Che bella che sei, che buona che sei, capite? Guardate un po', noi usiamo Dio come la coperta di Dio, solo per domandarci. E invece, anche di rivolto a lui che mi ha detto, non mi credo, ti guarda caso, se sono al muro, ci sono perché mi ha dato la luce. Se un po' di intelligenza, se no perché mi ha donata. Se respiro, è perché lui mi dà il giallo, mi dà l'aria. Allora capite che quando mi rivolgo a Dio, mi sarà a dire, sei grande, ti adoro. Vedete, se non avessimo imparato in salmi, o pregarsi, guardate in salmi, il Padre nostro, lo sapete, è così. Come funziona il Padre nostro? Padre nostro che sei nei cieli, chi ha santificato il tuo nome? Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, dopo darci il nostro pane di merito, ma prima, Maria che serve al Signore, l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Il vecchio Zaccaria che recupera la parola benedetto il Signore Dio di Israele perché ha recitato la sua serva. Le scritture ci insegnerebbero a pregare in maniera sensata. Invece noi, avendo abbandonato la preghiera liturgica, non ci siamo più pregati. Ma provate a pensare ogni domenica in anno non date a messa. Però in domenica più o meno di vedere di gloria, tranne la quaresima. È vero una cosa che purtroppo noi quando preghiamo, con le formule rituali, è come mettere dentro il sessone nella macchinetta del caffè, quello è un nome che è tutto il conto sicuro, no? E allora il cervello non è inserito. Ma provate a pensare in gloria della messa. Gloria a Dio nell'alto dei segni, pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ci guardiamo, ci benediciamo, ci adoriamo, ci glorifichiamo, ci rendiamo grazie per la tua gloria in me. Perché sei tu. Guardate che l'Inno del Gloria del Cristo Santo non si vecchi che non avevano di mangiare, che erano poveri in canna e non sapevano, non avevano il computer, sapevano però perché usavano il linguaggio di Dio, levavano con il saltello, quindi sapevano come si prega. Tu perché sei tu? Provate a fermare la tristezza del nostro pregare, a vedere lo sconforto, perché il soggetto nella nostra preghiera 99 volte su 100 siamo noi, noi qui, noi lì, noi lì, noi là, e noi abbiamo fatto, noi abbiamo detto, noi dico io che sono sbagliato. Ma dalla vita missionale, invece di andare a dire, come ti dice Gesù, pregare il padrone della mente per grande, e a dire di comunque Signore, tu sei grande, tu sei il buon agricoltore che sei nel suo campo. Volti il tuo sguardo, tu che sei un benedetto sulla tua vigna, difendila. Andiamo a dire, noi siamo andati ai confini della terra, noi abbiamo fatto il posto, noi siamo. Non c'è. È prendere il saltello, ma abbiamo modo ancora di tornarci su. Bene. Ah, è la stessa cosa. Dirlo in latino non capendolo o dirlo in italiano non capendolo è la stessa cosa. Non serve a niente, no? Dio non ha bisogno di campane che suonano, ha bisogno di cuori che battano.
perché sennò per far rumore. Guardate che tante volte noi non siamo diversi dai buddisti. Avete visto come pregano, no? Nei loro templi. Hanno fuori dei rulli, chiamati rulli della preghiera.
E quelli girando dicono la preghiera, ma non loro, sono i rulli che pregano. Pregare è quello, è libero. Ma guardate che noi che pregiamo per loro va così. Quando noi tiriamo su certi gloria, certi prego, ma lo parlano proprio il contrario, ma sto parlando arabo. Sto parlando, dicevo esattamente il contrario, dicevo che è pazzesco, che quando si parlava in latino sapevano stare in latino non capendo. Adesso che siete andati in italiano, non ne fate più nessuno che ha imparato. Per carità, io infatti non vuol dire la colpa a voi, la colpa a tutti, però vedete, la colpa non è solo dei preti, perché per capire, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, il pastore del bosco mi fa riposare, l'acqua tranquilla mi conduce, non vorrebbe essere castigato, per dire, la seconda del mio Signore che mi ascolta la mia voce, non vorrebbe essere messo la sua anima. Hanno buggerato in senso buono perché loro hanno cominciato a riconoscere protestante e a usare il sermone del loro e noi proprio hanno continuato a fare il film. Però adesso, tanto senso, è da 60 anni che sono andato a testi tradotti, usiamoli, no? Allora che stanno responsabilizzati, ma ci sarà una volta che mi colpisce un salmo. Che bello che è, e quindi lo imparo. Possibile che non venga mai in mente, e mi diventano tutte le domeniche, se li guardi una domenica, non sapremo, ma se non quindi almeno una volta mi colpirà, e non so, tu pastore di Israele, ascolta, tu perdini, tu certo che non c'è esercizio, tu perdini, tu tutti, davanti a essa, mi viene in voglio imposare, ma che bello che è, lo imparo. Da lì stanno imparati a morire. Mi imparati perché man mano ti ascoltavo nella celebrazione. Però, chiaro, noi credi che la fortuna che avendo degli anni da pregare tutti i giorni, è chiaro che si è entrato dentro, quindi non impari anni. Però bisognerebbe capire se ascoltassi o non imparare.
Abbiamo perso un po' colpa nostra celebrazione. Io credo che la catechesi di Dio veniva data da questa ed era obbligatorio, tra virgolette, provare almeno due volte al secondo. Di queste cose ce ne siamo preoccupati. E dopo abbiamo delegato tutto al prete, che evidentemente lui può fare quello.
Purtroppo in casa il televisore è sostituito
e non abbiamo neanche la scusa di dire
non è neanche ancora a dire adesso lo spegniamo è un momento perché non si dire che c'è credete che a me questo è un gran piacere quando ero bambino con mia mamma e mio papà quando arrivava la sera e mi era tutto da dire la forma manca ancora la corona però c'è un cielo. E non ragione loro, no? E cerchiamo di imparare. purtroppo adesso noi abbiamo solo insegnanti solamente per i giorni con tutte le stupidate che avremo fuori. Provate a pensare adesso i nostri ragazzi sanno che il primo di novembre che fa è una cosa mostruosa. Guardate che se posso dare non so bene se è la i nostri asili che maestro da Dio che si canta la festa dei diavoli con i morti incantati, i morti che tornano e i diavoli una cosa simile. Quindi abbiamo sostituito una festa magnifica dei santi con queste cose diaboliche, sono simili al satanismo.
Però non può entrare nella nostra interessa adesso.
Torniamo a noi. Quindi capite che sarebbe compito nostro riavere il coraggio di riappropriarci del linguaggio di Dio. Bene. E in ambiente monastico, accanto a queste preghiere che abbiamo visto, lodi e vespro, cardine della preghiera, le tre ore minori, l'ora media, nasce anche un'altra ora di preghiera, che è quella che si chiama ufficio delle letture, che è l'ora della meditazione, dove accanto ai tre salmi ci sono dei testi più lunghi della parola di Dio o dell'insegnamento spirituale della Chiesa. E poi nasce anche un'ultima preghiera, che è quella della chiusura della giornata, che si chiama compieta. Il termine già lo dice, no? Compieta è quella che compie tutto, è quella preghiera da fare quando hai già il berretto da notte e stai per andare a dormire e sei già con la bugia e il berretto da notte e le babucce, sei seduto sul letto e dici la compieta. È una preghiera simpaticissima, perché è la preghiera della confidenza, dell'abbandono in Dio. Il sonno è chiaramente il simbolo, il segno che più si avvicina all'idea della morte, no? Anche perché il momento del sonno è il momento in cui siamo assolutamente indifesi, in cui può succedere di tutto, e infatti i ladri di solito vengono con noi dormiamo. E allora ecco che la preghiera della compieta è la preghiera della confidenza, della fiducia in Dio. Nella veglia salvaci il Signore, nel sonno non abbandonarci, il cuore vegli con Cristo, il corpo riposi nella pace. Bene, e tenete conto che nel corso dei secoli queste ore di preghiera sono state arricchite dalla Chiesa con inni, con antifone, con responsori, e gli inni che noi possediamo, noi adesso nel breviario, nella liturgia delle ore, ne usiamo circa 200 inni. In realtà, se noi andassimo a fare il censimento degli inni che sono stati composti nel corso della storia, sono oltre 40.000. Sensiti, per cui c'è dentro una ricchezza sconfinata, perché questi inni nascono non a casaccio, non è che uno si mette a fare il poeta, ma nascono dalla meditazione della parola di Dio, sono centonizzazioni della Sacra Scrittura, cioè meditare la parola e tirarla fuori, poi ridirla con le nostre parole. Bene, questo per quanto riguarda la storia e la composizione. Vediamo le caratteristiche delle diverse ore. Allora, le lodi sono la preghiera del mattino e è la preghiera che celebra il ritorno della luce e celebra dunque l'ora memoriale della resurrezione del Signore. È il momento in cui, tornando il sole su di noi, noi contempliamo in quel segno il sole che sorge dall'alto e ci visita, contempliamo il Signore risorto e facciamo memoria della resurrezione del Signore. La preghiera del vespro è il secondo cardine della preghiera e lo si celebra quando la luce se ne va. Ma ancora la tonalità di questa preghiera è quella del Cristo luce del mondo. Mentre si spegne la luce del sole, noi celebriamo però Cristo che è la stella che non conosce tramonto. E la preghiera vespertina è memoriale di due realtà: l'ultima cena e la morte del Signore in croce. E se voi andate a leggere la passione del Signore e fate attenzione alle sette ultime parole che Gesù pronuncia, vi accorgerete che molte di queste sette parole
sono citazioni di salmi. Ora i rabbini ti avvertono che quando un pio israelita prega un salmo, gli cita un salmo, vuol dire che lo sta pregando per intero. Quindi il fatto che cita un versetto vuol dire che lo prega per intero. Ad esempio, sulla croce Gesù dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Non è un grido di disperazione, ma è l'incipit del Salmo 21, che è un salmo che appartiene al genere letterario dei salmi di supplica. È quindi il povero perseguitato che si rivolge nell'abbandono al Signore: perché il Signore mi hai abbandonato? Ma quel salmo, provate a leggerlo per intero, gli viene la pelle d'oca, e Gesù l'ha pregato per intero sulla croce. Bene, quel salmo finisce con gli accenti più profondi della lode: e al popolo che nascerà diranno: ecco l'opera del Signore, io vivrò per lui, lo servirà la sua discendenza. Al popolo che nascerà diranno: ecco l'opera del Signore. E infatti l'ultima parola che Gesù pronuncia è compiuto, tetelestai, che è esattamente l'ultima parola di questo salmo: ecco l'opera del Signore, l'opera del Signore che è la nostra salvezza, la redenzione che Gesù ci ha ottenuto. Poi l'ufficio delle letture è la preghiera di tono contemplativo, la preghiera di ascolto. Questa non ha un orario. Ognuno, quelli che possono farla, può scegliere il momento del giorno o della notte che gli è comodo, perché è il momento in cui ha un po' di tranquillità e può fermarsi e pregare tra salmi e leggere due testi abbondanti della scrittura e della sapienza dei santi padri della Chiesa o dei documenti della Chiesa. E quindi è l'ora dell'ascolto, potremmo chiamarla, è il momento della meditazione, e quindi quella non ha un orario specifico nel giorno, ma uno si sceglie l'orario che più gli è adatto. L'ora media è quell'orario destinato tra le lodi e il vespro, e quindi uno può scegliere l'ora che gli è più comoda. I monaci e le monache che fanno vita contemplativa la dividono in tre momenti: l'ora terza, che è memoriale della Pentecoste, l'ora sesta, che è memoriale di Gesù inchiodato alla croce, l'ora nona, che è il momento memoriale dello stirare di Gesù sulla croce. E poi la compieta, che è la preghiera personale che dispone al riposo della notte, quindi nell'ora del pericolo, nell'ora in cui si può avere più timore, perché il buio ci mette paura, ecco che l'anima si apre fiduciosa e confidente a Dio nella domanda del perdono e nella domanda dell'abbandono nelle sue mani provvidenti. Quali sono gli elementi della liturgia delle ore? Per adesso li elenco, perché poi nelle prossime lezioni, quando avremo modo di esaminare i vestri maggiori, i vestri della Madre di Dio, i vestri di Pentecoste, prenderemo proprio in esame, passo passo, tutti i vari momenti della liturgia delle ore, ma per adesso gli elenchiamo: il versetto iniziale, che dà il tono e il colore della preghiera fin dal suo inizio; la prima preghiera del giorno, che potrebbe essere l'ufficio delle letture e le lodi, dovrebbe iniziare con quel versetto che dice: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, che è citazione del Salmo 50. E questo ci insegna una cosa formidabile, che il pregare non è opera nostra, ma è dono. Se il Signore non ci apre le labbra, noi non possiamo pregare, noi non sappiamo pregare. Signore, apri tu le mie labbra e la mia bocca potrà dire la tua lode. Perché se tu mi vieni incontro, allora io potrò finalmente darti lode. Oppure l'altro versetto, che è anche tolto dal Salmo: o Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Vedete che è un gioco: o Dio, vieni, Signore, vieni. È fatto proprio in maniera elegantissima questa invocazione. Poi c'è l'inno. L'inno è l'elemento introduttivo e poetico. È il canto popolare, è composizione della Chiesa, e l'inno è la cosa un po' più atipica della liturgia delle ore, perché è quella composizione della Chiesa che serve a pondere i cuori perché si trovino bene a pregare insieme. Quando si canta insieme, di solito, vuol dire che si va d'accordo, vuol dire che si trova bene insieme. Con un nemico non si canta insieme, no? E il cantare insieme fa sì che il cuore si unisca all'armonia degli altri cuori. Bene, l'inno ha una caratteristica curiosa, che mentre la preghiera è sempre rivolta al Padre, l'inno invece può essere rivolto al Padre, al Figlio o allo Spirito Santo o alla Madre di Dio o ai Santi, oppure descrivere il colore dell'orario, non so, il fuoco del meriggio o l'alba del mattino. Quindi l'inno ha un po' questa è una composizione di tipo un po' drammatico, poetico, che serve a creare un clima di preghiera. I salmi, che sono il corpo principale della preghiera delle ore, e qui ripeto quella citazione di Agostino: Dio, per essere ben lodato, ha lodato se stesso, donandoci nella sua parola il testo medesimo per celebrarlo, ha posto sulle nostre labbra la parola con cui voleva essere lodato. A ogni salmo c'è un'antifona. La parola antifona è la parola che viene dal greco antifone, suona davanti, è un po' come la chiave che ci aiuta a comprendere, ci dà il taglio per capire quel salmo che stiamo per pregare. Quindi è la chiavetta che ci aiuta a comprendere il salmo. Dopo i salmi la lettura, che solitamente nelle ore è breve, proprio perché vuole essere quasi un punto luce, un seme della parola che viene posto nel nostro cuore per la meditazione, oppure può essere lunga nell'ufficio delle letture, oppure può essere lunga anche nell'odio, nel vespro, quando le si celebra solennemente col popolo. E allora se celebrano, metti, le lodi domenicali col parroco che presiede, l'assemblea che partecipa e non c'è la messa, ecco, si può fare la lettura lunga con un'omelia, e così anche al vespro. I vespri domenicali dovrebbero sempre chiudere il giorno del Signore, e in quel caso lì la lettura può essere più lunga con l'omelia. Dopo la lettura della parola, il responsorio, che è solitamente una frase ripetuta che serve un po' per aiutare la memoria, perché possa aiutarci ad operare, ad agire. Quindi nelle ore principali, lodi e vespro, e poi anche nella compieta, ci sono i cantici evangelici, Benedictus al mattino, Magnificat la sera al vespro, e il Nunc Dimittis nella compieta. Questi tre cantici, principi e norme della liturgia delle ore, dice che vanno pregati con la stessa dignità della proclamazione del Vangelo. Infatti si pregano in piedi e si fa il segno di croce quando li si comincia, esattamente come ci segniamo quando si ascolta il Vangelo in chiesa. Poi le due ore principali, lodi e vespro, si concludono con una preghiera dei fedeli, che ha il nome diverso al mattino e alla sera. Al mattino la preghiera è di invocazione e alla sera al vespro la preghiera di intercessione. Riuscite a capire la differenza che c'è tra la preghiera di intercessione e di invocazione? Cosa vuol dire? Quando si intercede si prega per chi? Per gli altri, no? È il compito sacerdotale, l'intercedere è la funzione sacerdotale, si prega per. E infatti la sera la Chiesa prega per tutti, prega per il mondo intero, addirittura in certe domeniche si prega anche per quelli che viaggiano in cielo, in terra, in mare, perché possano giungere tranquilli a casa loro. E si prega poi l'ultima delle intercessioni sempre per i defunti nel vespro. Al mattino invece si fanno preghiere di invocazione. Quando si invoca, per chi è che si prega? Si prega per noi. E la Chiesa al mattino infatti prega per sé, prega per i suoi figli, perché possano usare bene le ore del giorno per vivere il tempo che è donato nell'impegno del servizio al Vangelo. Qui vedete che danno la coloritura al giorno. Invocazioni e intercessioni si concludono con la preghiera del Padre Nostro, che è il culmine e il modello dell'orazione. Al Padre Nostro segue la preghiera conclusiva, che altro non è che un'applicazione del Padre Nostro, è applicare la preghiera del Padre Nostro al giorno che stiamo vivendo, e quindi il commiato, se c'è un sacerdote o un diacono che presiede, la conclusione è con il commiato e la benedizione, ci viene rinviati nel nome benedetto di Dio. Chi sono i ministri della liturgia delle ore? Qui erano, potevo farvi vedere il passaggio, mi sono dimenticato. Vabbè. Chi sono i ministri della liturgia delle ore? È chiaro che nella varietà di carismi e dei compiti del popolo cristiano vi è una vocazione comune che è data dal battesimo. Per il battesimo tutti siamo sacerdoti di Dio Altissimo. E proprio da questa considerazione prendiamo l'avvio per comprendere a chi è affidata la liturgia delle ore. Chi è che deve pregare la liturgia delle ore? Se tutti siamo sacerdoti del Dio Altissimo, evidentemente la liturgia delle ore è preghiera caratteristica dei singoli battezzati. Almeno, non so, la preghiera vespertina o mattutina, almeno uno dei momenti, o almeno una parte di uno dei momenti, un salmo può diventare la preghiera dei singoli battezzati. Il battesimo rende i cristiani partecipi del sacerdozio di Cristo e della Chiesa, quindi deputati al culto cristiano come oranti qualificati. Mediante il battesimo l'uomo è inserito nella Chiesa ed è impegnato a continuarne l'opera, per cui il cristiano che anche da solo, anche se io cristiano da solo, a casa mia prego le lodi, compie autentica azione liturgica. Cristo è presente, la Chiesa è presente, quindi è una vera e propria azione liturgica. Ancora, ministri della liturgia delle ore sono le diverse associazioni, i diversi gruppi. Principi e norme della liturgia delle ore ricorda che i gruppi e i movimenti che si raccolgono per il loro servizio, se tralasciano la preghiera delle ore, rendono vano il loro servizio. Per cui se ci troviamo alle 3 del pomeriggio, che siamo il gruppo, non so, i terziari francescani, bene, ci troviamo alle 3 del pomeriggio, preghiamo l'ora nona. O siamo il gruppo della carità, se ci troviamo la sera, preghiamo il vespro. Oppure se la sera dopo cena, quando abbiamo finito la riunione, preghiamo la compieta di andare a casa e andare a dormire. Quindi vedete, la liturgia delle ore dovrebbe diventare anche la preghiera che scandisce i diversi momenti del nostro radunarsi per servire al regno di Dio. La comunità diocesana è ministra della liturgia delle ore. In tutte le cattedrali c'è un gruppo di sacerdoti che mattina e sera prega a nome della comunità diocesana le lodi e i vespri. E la comunità diocesana dunque dovrebbe diventare eco di questa preghiera. La comunità parrocchiale, che è la manifestazione più abituale della Chiesa universale, è chiamata ad unirsi, per cui nelle nostre chiese sarebbe bello, nelle parrocchie, adesso soprattutto che ormai in moltissime parrocchie non c'è più il prete residente, sarebbe proprio bello che ci fosse chi si rende presente o il mattino o la sera per la preghiera delle lodi e la preghiera del vescovo, in modo che quelli che possono sanno che la Chiesa è aperta e si può pregare, è azione liturgica, non c'è più la messa quotidiana, perché il sacerdote non c'è e non può venire perché ha 10 parrocchie, bene, però nella nostra Chiesa le lodi o il vescovo, o anche tutte e due se si può, sono pregate, quindi chi può si unisce e diventa davvero preghiera liturgica, preghiera che rende presente e Cristo e la Chiesa stessa. Anche la famiglia è ministra della preghiera delle ore e il Concilio la definisce la piccola chiesa domestica, la famiglia, è il santuario, il primo seminario, la culla d'ogni vocazione, per cui sarebbe bello che nelle nostre famiglie, se non si riesce ad avere il tempo per pregare le lodi per intero, perché mi rendo conto che al mattino è un po' difficile con gli orari strani che abbiamo, uno deve fare l'ufficio, l'altro a scuola, i bambini, però trovare il tempo per fare il segno di croce insieme, dire il Padre Nostro insieme, o un breve salmo insieme, si potrebbe trovare, ci si organizza e così la sera, forse quella più facile, idem, pregare insieme un momento, dire il Magnificat ad esempio, se non possiamo pregare l'intero vespro. Però riscoprire la famiglia cristiana come santuario domestico. Chiaramente le comunità religiose sono deputate per prime alla preghiera liturgica, è il loro compito primario e è la fonte del loro vivere la comunione, vivere la carità. Se in una comunità religiosa manca la liturgia delle ore, probabilmente manca anche proprio la vita religiosa stessa, perché manca l'anelito dell'incontro con il Signore. E qui possiamo fermarci perché entreremo nell'ambito vero e proprio del Salterio e quindi questo lo faremo un'altra volta. Bene, vi auguro buona domenica.